Qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione di Normale Follia e chiaramente proprio come tutti i lunedì continuiamo a dire che per noi la nostra trasmissione è dedicata non solo a tutti i compagni, compagni che sono attivi, presenti, che hanno riempito la piazza del 25, che sono naturalmente stanno occupando le scuole, che si mobilitano all'interno naturalmente dei quartieri, ma anche a tutti quelle compagne e compagno che non sono più qui con noi ma ci condividono con noi tutte le energie positive e la voglia naturalmente di trasformazione. Quindi iniziamo subito con una cosa successa stamattina, anche perché abbastanza valida, abbastanza significativa e anche però anche molto creativa e ironica. Era uscita appunto che la rettora e il sindaco di Roma oggi avrebbero, grazie ai soldi appunto che ci aveva messo come si chiama la cosa da Roma, l'associazione, non so come si chiama, vabbè, insomma, AS Roma eccetera, una panchina in mezzo appunto lì al il grande stradone dell'università. Si sarebbero incontrati in Aula Magna e poi naturalmente avrebbero inaugurato con tanto di striscia tricolore, colore eccetera, giornalisti e tutti che battevano le mani, questa grande strumento fondamentale, indispensabile, che combatte appunto la violenza di genere, quindi contro tutti i transfemicidi e femminicidi che sono continuati anche dopo Giulia, perché purtroppo siamo già più di 110, dopo naturalmente tutte le cose che sono uscite fuori dalle bocche di codesti personaggi, non solo per attaccare con grande paura quella che è stata appunto la marea del 25, no? Non soltanto a Roma ma in tutta Italia, e infatti non si parla solo di mezzo milione di persone ma si è arrivata tranquillamente a un milione per le tantissime città che hanno fatto iniziative e cortei proprio quel giorno, poiché non erano riusciti a trovare pullman, treni eccetera, o anche ad avere la possibilità di venire a Roma alla manifestazione nazionale. E quindi, oltre a tutte ste frescacce, ma dette naturalmente con rabbia e con paura, c'erano poi tutte le bugie, no? Tutte le strumentalizzazioni, il fatto di chi diceva appunto che il patriarcato non esiste, da chi diceva che naturalmente non è vero che sono 110 i femminicidi e transcidi ma sono solo una quarantina, e che chiaramente le femministe sono bugiarde e sono naturalmente pure vecchie, no? Perché ancora parlano di patriarcato, ancora dicono cose che ormai invece sono del tutto superate, poiché ci abbiamo parecchie donne anche al potere, e quindi questo dimostra che invece siamo in una società che ha annullato il patriarcato, no? E quindi chiaramente il fatto di dover invece con le azioni, con gli agiti, continuare a attivare, no? A dare corpo, a continuità a quella appunto che è stata la meravigliosa marea del 25 novembre, ci sono state per esempio stamattina questa iniziativa appunto della panchina all'università, come avevamo iniziato. Poi come al solito mi faccio prendere da tutte le quintalate di cose che ci abbiamo nella mente, che girano le nostre emozioni, che proviamo nel cuore e che inevitabilmente anche si rifiutano a volte di entrare nelle orecchie, perché effettivamente è assurdo ancora il tentativo di giocare solo un aspetto d'immagine, ignorando qual è la sostanza vera che necessita per combattere naturalmente la violenza di genere, che è da una parte il discorso di una cultura appunto basata sul consenso e non più sullo stupro, sul possesso, basata appunto sulla dignità e sulla libera scelta, e non più naturalmente su quelle che sono le imposizioni, gli stereotipi, la sottomissione, il possesso, no? e chiaramente diciamo però cultura, no? Quindi questa possibilità di parlarne, ma di parlarne in modo corretto, di parlarne in modo articolato e costruttivo, e dall'altra però anche il finanziamento inevitabile, i soldi che servono per nuovi CAV, nuove residenze per le donne che scappano dalle donne e libere soggettività che scappano dalla violenza, molto spesso con i propri figli, quelli che sono naturalmente le strutture sociosanitarie di territorio, le uniche rimaste, ovvero i consultori, che continuano naturalmente a essere spostati, chiusi, dove effettivamente si tende a distruggere quella che invece è l'importanza dell'accoglienza, l'importanza della complessità, del benessere e della prevenzione che si esercita poi in diretta all'interno di queste strutture, e che naturalmente mancano fondamentalmente non solo di personale, operatori sanitari di tutte le categorie necessarie dentro un consultorio, che sono gli psicologi, le ginecologhe, le psichiatre, che sono naturalmente le infermiere, le assistenti sociali, insomma tutte quelle figure che possono effettivamente accogliere quelli che sono i bisogni e i desideri di chi si rivolge naturalmente a un consultorio, che vanno oltre naturalmente alla scelta per esempio dell'accompagnamento per una gravidanza voluta e scelta, al discorso di poter abortire, al fatto dello spazio giovani fondamentale per ricreare momenti di socialità e anche appunto di conquista, no? Di trasformazione della sfida e della rabbia in energie invece positive e di cambiamento completo, no? Di quelle che sono naturalmente le continue molestie, i continui abusi, per non parlare naturalmente di quello che sta sulla punta dell'iceberg, che è appunto il discorso dei femminicidi e dei transicidi. E quindi naturalmente questi sono indispensabili e fondamentali, come naturalmente i centri antiviolenza, le case naturalmente che possono di accoglienza, appunto, che possono dare la possibilità per mesi per chi denuncia naturalmente una famiglia tossica di poter avere un'alternativa di vita, ma anche un discorso di alternativa di lavoro, per riuscire naturalmente poi a vivere quella che è una vera libertà, una vera autonomia, una vera autodeterminazione, no? Perché se non c'è naturalmente una possibilità di un lavoro, di un salario, no? Diventa difficile, non soltanto basta una casa e un posto dove andare a dormire e dove poter mangiare, ma fondamentalmente l'autonomia poi deve essere esercitata attraverso l'aspetto lavorativo. E su questo volevo fare una piccola parentesi e poi ritorniamo alla scadenza di oggi all'università. Da dati dell'Ispettorato del Lavoro, quindi non dati che diamo noi eccetera, 45.000 donne nel 22 hanno lasciato il lavoro, ed erano tutte persone operaie impiegate dai 19 ai 44 anni, l'80%, quindi la quasi totalità, perché si sono dovuti occupare della cura degli anziani, dei bambini, e perché naturalmente in effetti più della metà poi delle donne italiane neanche lavora, per non parlare naturalmente che questi numeri aumentano in modo vertiginoso se andiamo nel sud. Addirittura gli uomini hanno un 7,1% che arriva a licenziarsi, no? Abbiamo parlato invece appunto del 45.000 donne nel 22, perché poi si licenziano perché hanno trovato un altro lavoro, perché si trasferiscono di città eccetera eccetera, non certo per il problema appunto dell'obbligo della cura. E rispetto al divario di genere, l'Italia sta al 63esimo posto su 146 paesi nella classifica mondiale del World Economy Forum, e sta al 25esimo posto su 35 paesi invece in Europa, proprio per il divario di genere. Quindi questo da che è dovuto? Fondamentalmente ai tagli al welfare, noi sappiamo che non ci sono asili nido, sappiamo che hanno naturalmente aumentato tutte le spese che riguardano il quotidiano, sia rispetto alla caduta dei salari quando uno ce l'ha, sia rispetto naturalmente a quelle che sono tutte le necessità se poi si sceglie un figlio eccetera eccetera. Poi ci sono stati tagli al reddito, è arrivato lo stato, il reddito di cittadinanza, ci sono stati e ci saranno i tagli alle pensioni, proprio vediamo che chi vuole andare in pensione prima, no? Per esempio la opzione donna non conviene assolutamente, perché casomai chi ha lavorato quasi 40 anni, 38, 36 eccetera, si ritrova, anche se per esempio sta nel campo sanitario, un'infermiera, con 1000 euro al mese. Quindi rendiamoci conto di quali condizioni di vita vengono proposti. E in più abbiamo visto che sono stati messi l'IVA sugli assorbenti, sui pannolini, su tutti i vari prodotti dell'infanzia. E poi ne abbiamo detto prima come si comportano, naturalmente, con la chiusura, trasformazione, distruzione dei consultori, e quanto poco viene dato infatti ai centri antiviolenza. Proprio pochi giorni fa c'è stato lo sgombro del consultorio e dello studentato a Catania, e secondo noi, naturalmente, questo 25 non si è fermato al 25, continua, e continua naturalmente con una serie di mobilitazioni. E infatti il 16, poi vi leggeremo e ve lo diremo, ancora non si sa la piazza, ma c'è di nuovo una scadenza nazionale che in tutti i nodi di Luna di Veno, città grosse e città piccole, verrà vissuto naturalmente con cortei, manifestazioni e mobilitazioni. E quindi ritorniamo invece all'università. Quindi c'è stata questa contestazione rispetto a sta presa in giro, quindi gli è stato detto anche al sindaco, c'era anche uno striscione appunto, basta con le panchine, noi vogliamo appunto luce e siesta, insomma, ecco, che è anche uno dei motivi e degli slogan che sono stati naturalmente principalmente portati avanti come simbologia, no, della capacità delle lotte effettivamente concrete, no, che possono dare alternative effettive a quella che è l'esercizio continuo e costante di queste forme di violenza. Dopo naturalmente questi personaggi si sono chiusi dentro il rettorato, all'aula magna, insomma, a chiacchierare fra di loro, proprio quattro morti di fame, mentre invece è sempre aumentata la mobilitazione degli studenti in generale, delle varie facoltà appunto dell'università, ma anche di tanta gente che aveva saputo di questa iniziativa e ha naturalmente detta la propria, si sono fatti slogan, ci si è seduti sulla panchina come se effettivamente ci fosse questa alternativa, no, reale, fosse un agito, si sono dati volantini e poi naturalmente sono venuti a dire. E poi ecco, oltre a tutta questa presenza ci stava naturalmente la polizia, che a un certo punto si è messa proprio intorno alla panchina per difenderla, no? Addirittura una compagna è stata presa, strattonata, fatta alzare di botto e con violenza, no? Tanto per utilizzare dei metodi che rispecchiano in pieno quelle che sono le sicurezze che ci dovrebbero dare poi che cosa e chi, le forze dell'ordine. E naturalmente poi c'è stato detto che il sindaco era passato de corsa e se n'era andato in via per uscita secondaria, ma si è continuato naturalmente a vivere questa giornata di mobilitazione. E sta panchina, poi ci sono arrivate delle foto eccetera, con un movimento creativo, alternativo, un ballo e tutto quanto, ma era proprio frascica, morbida, mezza rottina, insomma, a parte fatto un colore di un rosso, di una tristezza furibonda. Quindi come presa di posizione, basta con le panchine e con le scarpine rosse, l'università e gli studenti in generale, con tutti i vari collettivi, i vari compagni e compagnu e compagne, hanno dato naturalmente una risposta valida e concreta, e vi leggiamo il loro volantino.
Sapienza e AS Roma, non vogliamo le vostre panchine rosse. Questa protesta si svolge nel panorama politico odierno, su cui è importante mettere luce per contestualizzare la nostra azione. Nonostante nei discorsi dell'opinione pubblica le vecchie rivendicazioni del movimento femminista sembrano raggiunte e sembra che attualmente in Italia non ci sia una reale disparità di genere, noi crediamo che questa sia solo una costruzione mediatica. La donna viene ancora narrata e semplificata come madre, protettrice, calma, accomodante, passiva e sempre descritta in relazione ad un uomo, la madre di, la moglie di, l'ex di. Ci sentiamo costrette dentro un binarismo che ci vede o puttane o frigide o zitte o maestrine o accomodanti o isteriche o perfettine o inadatte o snob o transandate. Questi preconcetti sono radici e terreno fertile della cultura dello stupro. Una delle conseguenze più gravi è il victim blaming, ossia la convinzione che le donne coinvolte in violenza siano parzialmente o interamente responsabili di ciò che gli è accaduto. Elenchiamo solo poche delle frasi che ci sentiamo dire: e cosa ti aspettavi con quella scuratura? Eri da sola? Quanto avevi bevuto? Ma se passi lì a quell'ora, se era così grave, perché non hai denunciato prima?
Beh, aggiungiamo una frase uscita specialmente dopo Giulia: attenti all'ultimo appuntamento.
Sì. D'altra parte, il molestatore viene descritto come un'eccezionalità. Definirlo mostro, matto, malato o chiamare i suoi gesti lapsus improvvisi, non solo, che sarebbe raptus improvvisi, non solo ha come conseguenza la deresponsabilizzazione del colpevole, ma anche quella dell'intera società e della sua cultura, in quanto allontana l'individuo dal contesto e rafforza l'idea che solo lui sarebbe capace di determinati gesti. I canali di comunicazione sono complici di tutto ciò, rendendosi promotori della romanticizzazione della violenza e pornografia del dolore. Leggiamo molto più riguardo i rimorsi, tra virgolette, e il trascorso del molestatore e delle parole delle vittime solo se romanzate all'interno dei dettami patriarcali. In questo contesto abbiamo provato sdegno a leggere dell'iniziativa Amore e Basta di ogni lunedì 11 dicembre nell'Aula Magna del Palazzo del Rettorato. È ridicola la partecipazione dei vertici della S Roma ad un'iniziativa che parli di violenza di genere. Crediamo che ormai l'opinione pubblica si sia abituata a sentir parlare di violenza di genere come se fosse un argomento alla portata di tutte, scusate, senza dover fare riferimento ad esperta in materia. Sminuire questo tema, portandolo in discussioni da salotto, è una violenza in sé. Abbiamo bisogno che personale formato e decostituito ci parli di violenza di genere. Lo sdegno ha poi lasciato il posto alla rabbia quando abbiamo letto che la S Roma avrebbe donato a Sapienza una panchina rossa da mettere sul viale dell'università.
E questo un perfetto esempio di pink washing, azioni dimostrative volte solo alla risonanza mediatica e a pulirsi la faccia invece di fare azioni e agiti concreti. Le panchine rosse sono erette come mausolei al ricordo di vittime cadute a causa di eventi straordinari e inevitabili. Sono il simbolo di staticità, rassegnazione, impotenza e dolore effettivamente morboso. Come non vogliamo stare zitte durante il minuto di silenzio proposto da Valditara dentro le scuole, eccetera, non vogliamo la staticità di una panchina. Abbiamo bisogno di azioni che vadano a colpire la causa e non a piangere le conseguenze. Non permetteremo questa passerella politica di chi non sta facendo nulla per combattere realmente il problema. Non abbiamo bisogno di costruire panchine rosse, ma abbiamo invece bisogno di azioni concrete.
Sapienza e AS Roma, non vogliamo le vostre panchine rosse. Vogliamo che l'università e la città di Roma lottino con noi per educazione sessuale e all'affettività obbligatoria nelle scuole, università e nei luoghi di lavoro da parte di persone formate e decostruite. Più spazi e agevolazioni per consultori e CAV e lo stop immediato degli sgomberi di quelli già esistenti, come Lucia Sessa per esempio. Una stampa critica e decostruita che tolga il focus dal molestatore e interrompa la pornografia del dolore, dando voce alle reali parole delle donne coinvolte.
Allora, e infatti naturalmente questo come messaggio ed è arrivato in modo molto chiaro e molto nitido. Dopodiché invece quello che è importante, vi ricordiamo appunto che martedì ad ESC qua a via San Lorenzo, a via De Volsci, ci sarà l'assemblea di Non Una di Meno, proprio perché bisogna definire e preparare anche con una punta creativa che sarà giovedì o venerdì, poi si saprà e si deciderà martedì, quindi domani alle 7 ad ESC, assemblea romana di Non Una di Meno. E proprio per partire da quella che è stata la scadenza del 25, tutte le scadenze, come vi dicevamo prima, fra le scuole occupate, le mobilitazioni nei quartieri, le iniziative di filmati, discussioni, chiacchierate, ma anche appunto quello che ha detto il padre di Giulia durante il funerale di questa appunto ragazza, e quello che continua naturalmente invece continuano gli attacchi veramente bestiali, insomma, rispetto per esempio a questo personaggio che denota una grande forza d'animo e più che altro appunto come ha fatto la sorella di Giulia, veramente con poche parole e con definizioni molto chiare sono riusciti a trasformare quella che era la distruzione, il dolore, la sofferenza creata da questa violenza senza limite appunto che hanno dovuto subire rispetto a una propria sorella, alla propria figlia eccetera, invece in una energia positiva e trasformativa, come se effettivamente il dolore potesse creare invece, proprio perché si condivide collettivamente con sorellanza, con accoglienza, con veramente anche gli abbracci, gli sguardi, il potersi toccare e dire appunto a tutti loro: non siete soli, ci siamo in tante, siamo tutti pronti e tutte pronte per battagliare, lottare, trasformare e cercare veramente di rompere gli stereotipi, le bugie, le falsità e poi questa violenza sistemica che ci continua veramente a riproporre sempre più altra violenza, no? Infatti dicevamo stanno veramente moltiplicandosi anche femminicidi e transicidi, no? E senza anche proprio nessun tipo di dignità, molte persone hanno scritto proprio invece al padre di Giulia dicendo su Facebook, su tutti quelli che possono essere dei canali che effettivamente esercitano poi anche livelli di violenza molto concreta quando cercano di attaccare, di diminuire, di svilire la grandiosità invece dei messaggi che vengono mandati e che dicono appunto il padre di Giulia prima diceva certe cose, e infatti è stata bella anche la risposta data da lui che diceva sì, è vero, in fin dei conti prima la morte di mia moglie mi ha sicuramente fatto misurare con delle cose differenti, poiché era lei che si sentiva quasi in colpa perché moriva, no? E se ne stava andando, e mi diceva: mi dispiace lasciarti appunto con tre figli quando ancora pensavo invece di essere attiva, presente, concreta appunto nelle vostre vite. E lui dice: effettivamente io da allora ho incominciato a dire ai miei figli che gli volevo bene, che ci stavo eccetera, perché prima si delegava come succede in quasi il 90% delle famiglie, anche quelle non tossiche, anche quelle buone eccetera, si delega naturalmente più facilmente questo lavoro di cura, di attenzione, di amore, di affetto, di dimostrazione dell'affetto che esiste più naturalmente alla madre, e i padri molto spesso, proprio per un discorso del maschile, no? Di questa violenza patriarcale che in fin dei conti sta dentro i nostri DNA, che ha fatto sì che naturalmente crescessimo tutti, sia uomini che donne, all'interno di una logica appunto di differenza, no? Di paura di anche comunicare emozioni, di dover esercitare possesso e potere, quindi anche per una donna diventare appunto una brutta copia dell'uomo e quindi naturalmente non saper gestire non soltanto le emozioni ma anche quelle che dovevano essere e che sono fondamentalmente il rispetto, la libertà, l'autodeterminazione, il considerare naturalmente naturalmente l'altro, l'altra, l'altro come persona nella sua complessità. Quindi ecco anche questo discorso che in fin dei conti a volte può essere proprio il dolore, no? A far crescere, se uno vuole crescere, no? Se uno vuole cambiare determinate cose, se si vuol mettere in gioco e in discussione. Quindi ecco, sinceramente è importante anche questa scadenza del 16, è importante tutto quello che si sta facendo appunto dentro le scuole, e proprio anche per combattere, no? Un'altra presa in giro come le linee guida appunto del ministro dell'istruzione, se si vuole naturalmente pretendere i nostri diritti e complessivamente anche ribadire quali sono naturalmente anche i nostri limiti. E proprio su questo dei limiti vorremmo leggervi dei piccoli manifesti fatti appunto da Non Una di Meno, specialmente di Roma, dopo alcuni interventi, alcune anche cose scritte, comunicati eccetera, che sono stati scritti appunto da associazioni con problemi di disabilità, e che effettivamente dicevano la manifestazione del 25 è stata poco capace, no, di permettere anche a chi aveva disabilità sia fisica e neurologica eccetera di poter naturalmente essere parte attiva e partecipativa, e alcune tendevano naturalmente a vedere di incolpare insomma di questo sono una di meno, altri invece dicevano non è questione di cercare le colpe, siamo in una città naturalmente che non è accogliente a tutto quanto, ma sicuramente almeno come Non Una di Meno, e si è detto anche nelle assemblee che abbiamo fatto successivamente, possiamo e dobbiamo fare di più. Però a volte, come sempre, uno non può parlare per qualchedun altro, deve parlare con qualchedun altro, e quindi anche fra le varie proposte di Una di Meno eccetera è quella di fare un'assemblea online, se non si riesce naturalmente a farlo in presenza, proprio per parlare di questo discorso di maggiore capacità di apertura, di comprensione, di concreti agiti che si possono mettere in piedi per far vivere naturalmente quelle che sono sia non solo alle persone disabili ma anche a chi se ne prende cura, ma intendendo anche i bambini, anche gli anziani eccetera eccetera, la partecipazione poi a dei momenti così energetici e così belli come può essere stata la manifestazione del 25, ma come sono anche le assemblee che si tengono naturalmente quasi una volta a settimana ormai di Non Una di Meno, e dove anche il poter intervenire, il poter dire la propria, il poter mettere in discussione anche le differenze diventa uno strumento veramente utile e indispensabile. Però ecco, fra tutte le varie critiche, diciamo, oppure limiti che sono stati accentuati, che sono stati evidenziati dopo il 25, sicuramente come Non Una di Meno questo qua è quello che prende più l'interesse, prende più il cuore, prende più le emozioni, e quindi naturalmente a differenza di spiegare invece altro a chi è stato profondamente nemico di quella manifestazione, ma come dicevamo prima per paura, no? Tipo la difesa e le bugie dette naturalmente sulla saracinesca mai aperta ma soltanto disegnata e colorata dei pro-life, del movimento della vita, oppure a tutte le altre assurdità contro naturalmente il non attenzione di Non Una di Meno rispetto agli stupri esercitati sulle donne israeliane, oppure ancora insomma queste cose qua naturalmente facevano parte di degli attacchi a cui veramente una volta detto e risposto proprio non c'è bisogno di andare oltre, mentre invece quello di una presenza, di una possibilità di accoglienza, di trasformazioni reali e di agiti su quella che può essere appunto una sempre più aperta partecipazione a quelle che sono le scadenze e le iniziative di Una di Meno, questo invece è qualcosa che ci interessa profondamente.
No, poi è bello che Una di Meno si ponga appunto ponga ascolto, no, a delle voci che fanno notare determinate cose, anche se poi per noi che stavamo tutte le più di mezzo milione che di persone che stavamo lì, chiaramente stavamo talmente stretti che era difficile per tutti, no, poter raggiungere molto difficile determinati posti, perché era veramente più di una marea immensa di donne arrabbiate che avevano da dire molte cose. E il bello che, ecco, che a me mi ha un po' commosso è che appunto non è una di meno, nonostante questo, nonostante fosse più che giustificata, perché veramente gli spazi erano pochissimi perché erano tutti occupati dalle persone che, piene di energia, che stavano dentro, si ponga comunque la difficoltà di chi ha dei disagi, no? A stare all'interno di una partecipazione così bella. E questa è una delle riflessioni, la prima delle riflessioni che è stata fatta. Siamo coscienti che attraversare una manifestazione pubblica, una piazza, un corteo, sia un privilegio, e ci assumiamo la responsabilità di non essere riusciti a rendere il corteo di sabato 25 novembre a Roma accessibile a tutti. E poi c'è la seconda: la decostruzione dell'abilismo interiorizzato è parte delle discussioni di non una di meno, così come la discussione sull'accessibilità dei nostri cortei e assemblee, anche perché le nostre assemblee sono attraversate da persone neurodivergenti, disabili e persone di diverse età e con diversi bisogni, ma sappiamo che c'è ancora molto da fare. Scriviamo questo come gesto pubblico di elaborazione di quanto abbiamo ancora da fare, a partire dalla nostra esperienza di nodo romano. Nelle settimane precedenti al 25 novembre, come non una di meno Roma, abbiamo costituito un gruppo di lavoro per cercare di rendere il corteo più accessibile per persone con disabilità e neurodiversità, persone piccole, persone con diverse condizioni motorie e di salute, con caregiver già partecipi dei nostri percorsi, con loro e non su di loro. Siamo consapevoli che, nonostante gli sforzi fatti, tante persone con disabilità e le loro caregiver non hanno potuto partecipare come avrebbero voluto al corteo del 25 novembre. Abbiamo accolto subito la lettera sull'accessibilità delle pratiche e l'abbiamo portata nelle nostre assemblee. Per questo crediamo sia necessario costruire un dialogo costruttivo dove le voci di tutti possano essere ascoltate, anche quelle di organizzazioni che ne raccolgono le istanze, se orientate a costruire un movimento dove tutti possano contribuire e sentirsi parte. Eravamo e siamo consapevoli dei limiti e delle carenze strutturali della città in cui ci muoviamo e dei nostri limiti come movimento auto-organizzato e dal basso. Allo stesso modo, come nodo romano, nell'ultima assemblea pubblica abbiamo sentito la necessità di costruire uno spazio di confronto e di cura, di decostruzione dell'abilismo interiorizzato e di pratiche di accessibilità, anche in collaborazione con altri attivisti disabili del territorio. Per questo vogliamo, aspettate che mi sono un po' persa, per questo crediamo sia necessario costruire un dialogo costruttivo dove le voci di tutto possono essere ascoltate, questo l'abbiamo già letto, era quest'altro, per questo vogliamo organizzare un'assemblea pubblica sul tema dell'accessibilità per formarci e autoformarci insieme e per rendere più evidenti i numerosi assi di privilegio su cui la violenza sistemica e patriarcale si inserisce, per costruire uno sciopero dell'8 marzo più accessibile e radicale insieme.
Ecco, e a questo io aggiungerei, fra le varie cose, il 21 novembre, pochi giorni proprio prima del corteo, Rita Talamelli è stata uccisa dal marito, è stata strangolata in casa e trovata poi dal figlio. Rita aveva una disabilità mentale, una malattia psichiatrica. Il silenzio e la giustificazione, tra virgolette, del gesto di esasperazione, pure questo, tra virgolette, del marito, con cui la sua morte è stata riportata da molti media è solo una delle tante facce dell'abilismo e dell'agismo che vogliamo naturalmente combattere. E anche questo naturalmente vede il quelli che è il come si chiama il coso dell'una di meno che si occupa appunto, non mi viene la parola, insomma,
osservatorio?
Osservatorio, brava, l'osservatorio di Luna di meno che si occupa naturalmente dei femminicidi, dei trascidi, degli infanticidi eccetera, anche riuscire appunto ad evidenziare quante persone appunto disabili oppure con tipi di patologie che poi vengono raccontate come ciò che giustifica appunto averle eliminate ci siano state e ci continueranno a stare, e come naturalmente anche queste devono a tutti gli effetti essere raccontate e vissute da chi legge queste miserabili quattro righe dei giornali eccetera in un modo completamente diverso. Però è una battaglia lunga, infatti è stato molto interessante anche gli scambi di messaggi eccetera che sono arrivati a Nuna di meno, no? Che cercavano naturalmente più che altro di evidenziare, quindi anche di proporre che cosa si può fare, no? Poi è logico che uno pensava che facendo i kit per i tappi alle orecchie, per l'acqua, per le cose che potevano essere proprio basic rispetto a quella che era naturalmente il kit di sopravvivenza all'interno di una manifestazione, però naturalmente non potevano bastare a chi aveva delle disabilità naturalmente invece grosse. Però ecco, era stato pure chiesto l'apertura delle metro in tutti i punti in modo tale che le persone disabili o con problematiche potessero intervenire anche a metà manifestazione, oppure si era chiesto pure o si era pensato, ma non avevamo la possibilità economica perché costava più di 3.000 euro, di organizzare e di avere un pulmino proprio per aiutare chi ormai non ce la faceva naturalmente a seguire tutto il corteo, oppure appunto aveva problematiche con le salite eccetera a causa delle sedie a rotelle. E infine si era pure proposto i bagni, le cose, l'apertura dei locali per rendere appunto anche più vivibile complessivamente la situazione. Ma come diceva la compagna, quella che è stata l'inondazione veramente con una marea imprevista insomma di Roma ha reso quasi ridicoli, no? Tutti questi tentativi che però erano presenti, erano fondamentali, perché quando si parla di sorellanza si parla effettivamente di accogliere e di apertura per tutti, tutti e tutto, e sicuramente chi ha disabilità vive il doppio dei condizionamenti, vive il doppio naturalmente delle strumentalizzazioni, vive il giudizio, vive l'essere ignorato, azzittato, pensando naturalmente che se fanno qualcosa che facilita, che ne so, la discesa in una metro oppure da un autobus e tutto, si è gentili, no? E mentre invece sono diritti, perché sono diritti di queste persone ribadire naturalmente i loro spazi di vita, la loro voglia di vita, la voglia di socializzare e di partecipare. Quindi ecco, proprio su queste cose, riconoscendo naturalmente che c'era sicuramente qualsiasi buona intenzione, nessuna voglia naturalmente di fregarsene, isolarsi o esercitare naturalmente un'ulteriore discriminazione pure da parte appunto nostra rispetto a chi aveva altre problematiche. Quindi ecco, questo come bisogno, e quindi fare sicuramente un momento assembleare, un momento di confronto, un momento di partecipazione complessiva fra tutte, tutti e tutto, sia cosiddetti abili che con invece problematiche e disabilità, diventa veramente un qualcosa forse più necessario. E quindi anche la bellezza della marea del 25 è stata anche quella di riuscire a porci questo tipo di problematica e secondo me anche di porci l'obiettivo di cercare di affrontarla. Insomma, ecco, penso che un movimento, almeno come non una di meno, che ci tiene naturalmente a rivendicare la propria autodeterminazione, la propria grandezza, a volte si perdono delle date, delle scadenze, dei momenti, perché cerchi naturalmente, devi inevitabilmente avere un contatto complessivo naturalmente con tutte le realtà che ci stanno e che sono più di 70 in tutta Italia, e che per esempio dopo il 25 hanno visto anche così nascere come i funghetti alcune realtà di una di meno, senza avere un minimo né di partecipazione all'interno delle assemblee nazionali, di avere contatti con altre compagne, di verificare, perché per esempio appunto alcuni fatti da gente del PD eccetera, che è sicuramente ben differente come riferimento appunto partitico a quello che invece è la rivendicazione di non bandiere, non partiti, non sindacati, che porta avanti ormai da quando esiste appunto non una di meno a livello complessivo, ma più che altro anche questo discorso di non poter vivere separatamente da quella che è naturalmente la collettività di tutti quanti i nodi, le discussioni e anche naturalmente i momenti di difficoltà, i momenti di insicurezza, i limiti eccetera eccetera. Quindi ecco, sicuramente è importante che proprio nel rispetto complessivo, ma anche di non una di meno come movimento, e per quello che è riuscito a mettere in piedi, ma che continuerà naturalmente a mettere in piedi nel confronto, ripeto, non solo delle realtà di non una di meno, ma anche con tutte le altre realtà che sono naturalmente uscite fuori a livello di altri quartieri, di altre delle scuole, con l'insieme degli studenti, non solo quelli che chiedono a noi di partecipare per parlare della violenza di genere, ma proprio quelli che occupano e stanno naturalmente attrezzando sempre di più il livello naturalmente di ricerca e di elaborazione, no, della propria crescita, perché ecco, questo è un discorso veramente basilare e importante. Poi dopo, se su questo ci possiamo fermare un attimino, io direi di dire, visto che si sta avvicinando, a parte il fatto, va bene, che non una di meno adesso produrranno un sacco di materiale, ci stanno chiedendo un sacco de panueli eccetera, quindi il 16 per chi viene alla manifestazione, e mo si saprà in quale piazza, lo decideremo domani, ci saranno in abbondanza come tanti altri prodotti che grazie al cielo, fra borse, cose stampate, manifestini eccetera eccetera, hanno permesso anche di pagare appunto le spese, che non erano certo poche, dei camion, appunto di tutto quello che è stato anche il contribuire ai viaggi, specialmente di chi veniva da lontano.
Cioè anche le distribuzioni che sono state fatte, certo, no, dai camion di caramelle, bibite, certo, acqua, per chi appunto stava in difficoltà, chi veniva fuori Roma in quel contesto così pieno di energia in cui si camminava e si stava pure tanto fermi, perché ovviamente si era in tanti, eppure ecco, non una di meno è riuscita a pensare anche a questo, insomma, ai tappi, gli auricolari, chi non poteva sentire la musica troppo alta appunto, o ad accogliere sui camion chi aveva difficoltà. Quindi le spese sono state ovviamente tantissime, e che però insomma ecco sono state affrontate grazie all'apporto di tutti quanti che credono in queste manifestazioni così, così belle. E poi
no, e quindi poi ricordiamo che chiaramente il consultorio delle sette chiese giovedì ha fatto l'iniziativa sotto la regione, anche quello, se vi ricordate, ve ne abbiamo parlato le scorse settimane, già da due mesi hanno trasferito, prima dicendo in modo definitivo, poi dopo le immediate mobilitazioni fatte appunto anche dal coordinamento oltre che dalle donne del quartiere, hanno detto momentaneamente, no, viene trasferito tutto il polo ginecologico, e lì rimane soltanto naturalmente le vaccinazioni. noi sappiamo, e viene trasferito naturalmente all'INCEI, che è un altro consultorio che sta in una zona completamente differente naturalmente dalla Garbatella. Quindi noi sappiamo che quando avvengono queste cose, l'RM2 ci prova spesso e volentieri, l'aveva fatto pure quest'estate, insomma prima dell'estate, no? Con altri consultori anche lì, però per fortuna la mobilitazione delle donne in generale dei quartieri gliela bloccate, significa naturalmente creare delle grosse difficoltà per quelle che sono appunto, come dicevamo prima, strutture sociosanitarie a diretto contatto con i bisogni e con le realtà delle persone. Quindi queste collettivo appunto delle sette chiese, che ora si costituirà invece come assemblea proprio delle donne e libere soggettività, quindi come noi del coordinamento, hanno invece tenuto in piedi e mantenuto, anzi sempre più prodotto, mobilitazione, e la scadenza di giovedì sotto la regione ha dato naturalmente i suoi frutti, insomma, anche perché hanno preparato un dossier, hanno denunciato quelle che sono naturalmente le giustificazioni di questi personaggiacci, perché naturalmente loro ti dicono che sono costretti a fare queste scelte perché non hanno personale. Allora chiaramente, visto che sono i responsabili della nostra salute, i responsabili del nostro benessere, i responsabili che prendono pure un sacco di soldi per garantire naturalmente un servizio che dovrebbe essere appunto di sanità pubblica, ma è sempre invece più privato per scelte politiche ben precise, non solo di questo governo ma pure di quello precedente, di quelli precedenti, ormai parliamo dal 2000 che l'andazzo è quello. Allora a questo punto la motivazione che manca personale diventa effettivamente proprio una presa in giro per l'utenza, perché l'utenza ti dice: belli, quello è un problema vostro, adesso c'è la possibilità perché molti concorsi sono stati fatti, quindi ci stanno le liste degli idonei per assistenti sociali, per ostetriche, per psicologhe, per ginecologhe, quindi prendete da queste, che sono persone che non vi costano niente da un punto di vista di nuovi concorsi, che sono già stati idonei naturalmente a quella che è la legge che prevede appunto il modo di assunzione nelle strutture sanitarie pubbliche, e più che altro va a naturalmente a potenziare, a migliorare quella che è ormai una veramente morte annunciata della sanità pubblica, perché chiaramente il personale non è che noi diciamo che serve solo nei consultori, serve dappertutto, dove veramente quando capiti nell'inferno del pronto soccorso, qualsiasi ospedale vai eccetera, veramente ti rendi conto in che modo e quale impossibilità si ha, no? Nel riuscire naturalmente a fare poi un lavoro di cura umanizzata, in cui appunto il cittadino, il malato, quello che te si trova là, che te sta chiedendo aiuto, ha bisogno naturalmente di qualcosa che sia risolutivo rispetto al proprio benessere complessivo. Quindi chiaramente questo discorso delle assunzioni non può essere portato come giustificazione della continua chiusura e smantellamento proprio dei consultori. Quindi queste compagne delle sette chiese continuano la mobilitazione, ci saranno sicuramente alla piazza del 16 con il loro striscione, e tengono naturalmente, perché hanno fatto anche un'occupazione simbolica del consultorio appunto della Garbatella, e vogliono naturalmente far sì che questa problematica sia sempre più completa e complessiva.
E a proposito di consultori, vi ricordiamo che anche questa settimana ci sono le assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori, in particolare come appunto seconda settimana del mese, quindi c'è un'assemblea via Brugnato al Trullo mercoledì, martedì anche, quindi anche domani ce ne dovrebbe essere una via della Resede a Centocelle, e quindi ecco, controllate insomma che ci sono queste, sono previste queste due assemblee, e invece sicuramente ce n'è una giovedì a via De Levi 10 al Quadraro, sempre appunto dalle 15 alle 17. E a proposito del consultorio di via De Levi, l'assemblea delle donne libere soggettività del consultorio di via De Levi 10 presenterà insomma tra poco un incontro, un ciclo di incontri dal titolo L'orgoglio del quartiere, che è un ciclo appunto di incontri per costruire insieme un territorio solidale con le persone LGBTQIPHK+. E il primo incontro di questo ciclo ci sarà mercoledì, quindi la settimana prossima, mercoledì 20 dicembre alle ore 18, e si svolgerà presso la Biblioteca Cittadini del Mondo, che si trova in Viale Opita Oppio, poi ve lo ridiciamo lunedì prossimo, in Viale Opita Oppio 41 alla fermata della metro Porta Furba, e questo appunto dall'Assemblea delle Donne delle Libere Soggettività del consultorio di Via De Levi 10.
Ecco, considerando queste scadenze che vi ha detto la compagna, negli altri consultori dove di solito si fa il terzo mercoledì oppure addirittura il quarto appunto del mese, che sono i vari consultori in giro per tutta quanta Roma, non ci saranno le assemblee perché capitavano proprio sotto le feste di Natale, e quindi ci si ritroverà chiaramente a farle poi a gennaio. Quindi è importante anche questo, perché logicamente si riuscirà, a parte il fatto c'è questa scadenza del 16, ma ci saranno anche altri volantinaggi eccetera, dove naturalmente, come alle sette chiese, c'è una mobilitazione in atto, è giusto anche arrivare e potenziare dagli altri quartieri. Questa è anche forma di sorellanza concreta. E poi vabbè, visto che stiamo verso la chiusura, vi vogliamo anticipare, poi ve lo ridiremo, che alla neuroinfantile, per fortuna, finalmente, mettiamola con qualsiasi termine, come si può dire, vogliamo, insomma, ci sta la festa di Natale, quella che si fa tutti gli anni, è il 21 e il 22 di dicembre, quindi è, mi pare, giovedì e venerdì.
Sì,
giovedì e venerdì. E naturalmente dalla mattina ci saranno vari momenti creativi, ci sarà qualcuno del Cocomero che fa gli origami, ci saranno invitati vari che portano appunto il teatro per i bambini, il discorso dei giochi, il fatto delle bolle di sapone, insomma ci saranno varie iniziative, ed è importante naturalmente partecipare. Perché? Perché l'abbiamo sempre detto e lo diciamo tutti gli anni, quest'anno forse ci sarà meno mercatino perché non sempre si sono riusciti a fare i laboratori e ci stanno tante difficoltà che non è che è inutile che ce nascondiamo, insomma, ancora nonostante che sollecitato il policlinico, fatto riunioni, coinvolti medici, naturalmente la neuropsichiatria infantile eccetera eccetera, personale grande Cocomero, altri operatori e tutto, ancora da reparti purtroppo degenza non si riesce a portare fuori i ragazzi per attivare naturalmente quelli che sono i laboratori di sempre appunto al grande Cocomero, e considerate che invece ci sono tutta una serie di realtà che utilizzano questi spazi sia con bambini autistici piccoletti di 5-6 anni, ma più che altro anche altre realtà che fanno proprio dentro il grande Cocomero dei colloqui proprio per i familiari, per quelli che sono gli operatori eccetera. E ci sarà, inizierà poi da gennaio, anche altre iniziative molto molto belle, proprio in cui si giocherà insieme ai piccoletti, no? Quindi ci stanno veramente un utilizzo di spazi come quello del grande Cocomero che vengono sempre messi a disposizione non solo degli adolescenti ma dei bambini, bambine e bambino di tutte le età, e più che altro però naturalmente che vogliono far sì che quelli che sono lo spazio musica, lo spazio creativo della sala colore, che riprenderà naturalmente il laboratorio teatrale a febbraio, insomma sono cose utilissime e fondamentali che la neuroinfantile ha sempre utilizzato. Però ecco, la burocrazia, il fatto che bisogna avere assicurazione, il fatto che il personale è andato tutto in pensione e sono rimasti nuovi che arrivano e non sono preparati, formati, no? Quello che si diceva prima, l'importanza della formazione fatta anche con l'esperienza e con la concretezza di che, per far capire capire a tutti che significa la riabilitazione, cosa significa naturalmente poter far sì di far riprendere il rapporto con la realtà a chi subisce dei ricoveri inevitabilmente galeotti dentro un ospedale. Quindi tutti questi percorsi che ancora vanno lavorati, e quindi partecipare a questi momenti invece di festa e di apertura appunto della neuropsichiatria infantile a quello che può essere non soltanto chi ha i problemi e chi ci porta i figli oppure chi è seguito da un punto di vista psichiatrico come adolescente eccetera eccetera, ma bensì a tutto il quartiere, a tutta la città, diventa fondamentale. Ma non perché a Natale siamo buoni, volemo se bene, facciamo appunto per i poveretti un qualcosa naturalmente di umano, ma perché ci insegna molto, era quello che si diceva prima rispetto alla disabilità, no? Riuscire a sconfiggere appunto quello che in fin dei conti è le stereotipie, il giudizio, il considerare qualcuno diverso da te e quindi inferiore, no? Quindi convivere e vivere e dividere insieme, socializzare dei momenti appunto come questi, diventa invece un arricchimento per noi che non abbiamo casomai questi problemi, non abbiamo naturalmente avuto naturalmente l'esperienza anche di un figlio che ha avuto bisogno della neuropsichiatria infantile. Vi ripeteremo, ve lo leggeremo, insomma, tanto è il 21 e il 22, quindi è la prossima settimana, e quindi faremo ancora in tempo a risentirci naturalmente come Radio Onda Rossa. Quindi chiudiamo qua naturalmente la trasmissione di Normale Follia, ci risentiamo naturalmente lunedì sempre da Radio Onda Rossa. Ricordatevi che c'è l'agenda scarceranda, ricordate che servono soldi per mantenere naturalmente in piedi e viva e libera e senza nessun padrone la voce della radio. Quindi con l'aria che tira certo è un po' difficile, però mettiamo che insomma hai un pacchetto non speso di sigarette che ci fa bene pure alla salute anche a settimana, insomma alla fine riusciamo a dare dei contributi concreti anche alla nostra radio. Ciao ciao.